6 di sera magazine.
Buonasera e bentornati nel nostro magazine del sabato. Angelica Arbasini in vostra compagnia. Apriamo la puntata con la mostra che è appena stata inaugurata poco fa a Lugano dal Museo d'Arte della Svizzera Italiana, la mostra dedicata all'artista svizzero e tedesco Paul Klee. Si tratta di una straordinaria raccolta di disegni e incisioni provenienti dalla collezione Sylvie e Jorge Elft. Esposta per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale, la raccolta comprende una settantina di opere tra disegni a matita, penna e pastello, acquerelli, acqueforti e litografie, che coprono un arco temporale vasto della produzione dell'artista dal 1914 fino alla sua morte nel 1940. Le curatrici della mostra, Arianna Quaglio e Francesca Bernasconi, ci accompagnano all'interno dello spazio espositivo.
Questa mostra è una mostra dedicata a una collezione privata, quindi tutte le opere esposte provengono dalla collezione di Sylvie e Jorge Elft, che sono da anni appassionati dell'opera di Paul Klee e hanno raccolto un insieme straordinario di disegni, incisioni e pastelli che sono qui esposti al MASI. Quindi diciamo che questo è il primo criterio che ha portato, che ci ha guidato nella creazione dell'allestimento. All'interno della selezione fatta dagli Elft, noi abbiamo voluto creare 7 sezioni che potessero raccontare comunque la figura di Klee, che la maggior parte del pubblico già conosce, sicuramente ha avuto modo di vedere opere sia nei musei svizzeri che in esposizioni qui o all'estero. E forse proprio la grande forza di questa collezione è di riuscire a raccontare l'intera carriera di Klee, i momenti salienti della sua carriera e di farlo attraverso questo prisma un po' particolare che è quello del disegno. Infatti il disegno per i collezionisti è, non solo per i collezionisti, è insomma risaputo che per Klee il disegno era un aspetto fondamentale della creazione artistica e il punto di partenza per l'elaborazione di un'idea, quindi è sempre stato al centro delle sue riflessioni teoriche e della sua produzione artistica.
Ecco, Arianna Quaglio, due parole sull'artista, versatile figura emergente dell'arte del XX secolo, esponente dell'astrattismo, della scuola Bauhaus, che si manterrà però tra l'altro con la sua attività di strumentista presso l'orchestra di Berna. Ecco, lo ricordiamo, Paul Klee è per metà svizzero e per metà tedesco ed è morto a Muralto.
Sì, Paul Klee, appunto come da lei detto, è stato non solo un artista ma un eccellente violinista. Fin da piccolo ha ricevuto una formazione sia in ambito musicale che in ambito artistico, perché i genitori erano appassionati di musica ed esperti in tale settore. La nonna materna, sin dall'infanzia di Klee, gli ha dato i primi stimoli relativi al disegno, all'uso del colore. E dunque Klee si può dire che è un artista molto versatile, non solo un abile disegnatore, un eccellente violinista che ha suonato per tutta la sua vita, fino a che purtroppo nel 1935, con l'arrivo di una malattia progressiva, ha dovuto interrompere questa attività, ma è un artista che dal punto di vista prettamente legato alla storia dell'arte è stato certamente uno dei protagonisti della prima metà del Novecento, che ha avuto la possibilità di partecipare a molte esperienze, non solo l'esperienza astrattista ma anche quella del gruppo Dada e del gruppo surrealista a partire dal 1924, e uno dei periodi più importanti e significativi della sua carriera è stato certamente il decennio trascorso alla scuola Bauhaus. È stato chiamato appunto nel 1921 e l'esperienza è durata fino al 1931, quando ha deciso di cambiare prospettiva e di trasferirsi a Düsseldorf per insegnare all'Accademia di Belle Arti. Il periodo del Bauhaus è stato particolarmente intenso dal punto di vista creativo, ma non solo per quanto riguarda opere d'arte e disegni, ma anche scritti teorici. Dunque di Paul Klee sicuramente vale la pena ricordare la vasta produzione di scritti teorici che sono stati prodotti proprio in quella fase, dove lui stesso dice: essendo diventato docente, mi sono in qualche modo sentito visto costretto in senso positivo a riflettere su degli elementi legati alla creazione artistica che mettevo in pratica in maniera del tutto automatica e intuitiva. Dunque un periodo molto fiorente e che purtroppo ha avuto fine poi nel 1931, dopo i 2 anni di insegnamento a Düsseldorf, con l'ascesa dei nazionalsocialisti al potere in Germania è stato costretto a trasferirsi di nuovo in Svizzera, dove appunto è arrivato a Berna nel 1933 e da lì ha concluso la sua esperienza rimanendo per gli ultimi anni lì e morendo, come appunto ha ricordato lei, qui in Ticino, proprio a Muralto.
Tornando al percorso espositivo, Francesca Bernasconi, uno degli aspetti appunto più significativi è proprio il disegno, l'intensa produzione grafica, che molto spesso rappresenta anche l'anima, lo stato d'anima dell'artista.
Ma diciamo che a questo proposito è importante ricordare che nell'arco della sua vita Klee ha prodotto oltre 9.000 opere e più della metà sono disegni. Quindi basta questa cifra a farci capire quanto il disegno fosse parte del suo quotidiano. Nei suoi diari racconta di questa foga, in un certo senso si può dire, proprio del creare, quindi c'è una descrizione, un momento di questi disegni che uno dietro l'altro si susseguono e cadono dalla scrivania perché c'è questa foga produttiva, questo bisogno, questo desiderio di comunicare, di creare. E ovviamente il disegno per tutti gli artisti è lo strumento più immediato, basta una matita, un pezzo di carta e un'idea prende forma e la creazione inizia.
La mostra dal titolo Paul Klee, la collezione Sylvie e Jorge Elft, si può visitare al Museo d'Arte della Svizzera Italiana nella sede dell'HAC di Lugano fino all'8 gennaio 2023. Incontriamo ora lo scrittore e giornalista Mario Casella per parlare del suo ultimo libro intitolato Senza scarpe, Gabriele Capelli editore, che uscirà lunedì 5 settembre. Una narrazione coinvolgente che ricostruisce la vita del fotografo ticinese Roberto Donetta, che in realtà è diventato noto come fotografo solo una quarantina d'anni fa, grazie al ritrovamento di oltre 5.000 lastre da lui realizzate. Prima Donetta è stato contadino della Valle di Blegno, venditore ambulante di sementi, cameriere. Insomma, il romanzo biografico racconta una vita difficile, fatta di solitudine e povertà, ma per certi versi anche anomala ed eccezionale nel Ticino a cavallo tra 8 e 900. Do il benvenuto in 6 di Sera Magazine allo scrittore Mario Casella.
Buonasera, sono io a ringraziare voi per questo invito.
Mario Casella, lei è scrittore, diciamo, di montagna. Tra i suoi romanzi c'è Nero Bianco Nero, un viaggio tra le montagne e la storia del Caucaso, Oltre Dracula, un cammino invernale nei Carpazi. Questa volta si dedica a un romanzo biografico. Come mai?
Ma è un cambiamento che ha parecchi e diversi motivi. Io di solito narro storie che incrocio nel corso dei miei viaggi, delle mie spedizioni, che sono da una parte un'avventura magari anche con uno sfondo alpinistico, però soprattutto un po' una scusa per andare a cercare delle storie umane forti da raccontare, quindi sono un po' un cantastorie delle montagne, visitate fisicamente nello spazio. La pandemia mi ha forzatamente, come tutti noi, fermato per un paio d'anni e per cui mi sono messo ad esplorare non più lo spazio ma forse il tempo, no? E io sono un appassionato anche di storia, ho studiato anche storia e letteratura, per cui conoscevo la figura di Roberto Donetta attraverso le sue fotografie, ma attraverso alcune letture, alcuni contatti che avevo avuto con la fondazione e con la sua opera, sapevo che esistevano anche dei manoscritti redatti da Roberto Donetta, però non li avevo mai letti e questo fermo obbligato, impostomi dalla pandemia, mi ha dato l'opportunità di rivisitare l'archivio e di rivisitare soprattutto queste pagine ancora poco conosciute. conoscono molto le fotografie, le 5.000 lastre che sono state ritrovate alla fine degli anni 80 del secolo scorso, però ecco, questi scritti rimanevano ancora un po' poco conosciuti e questo mi ha incuriosito e mi ha spinto a viaggiare in un altro modo, a viaggiare nel tempo e con la fantasia anche.
Tornando al romanzo, parliamo dunque di Roberto Donetta, che oggi possiamo definire un fotografo, ma che diciamo nell'Ottocento, tra 8 e 900, non se la passava benissimo, ha avuto una vita di solitudine e povertà, una vita molto difficile.
Ma è un personaggio che incarna un po' la difficoltà di sopravvivere in queste valli prealpine come le nostre. In Valle di Blegno Roberto Donetta ha fatto di tutto. Mi sono fatto un piccolo elenco mentre scrivevo il libro delle attività che ha svolto e ha fatto il contadino, il marronaio, il cameriere, il negoziante, anche il caposezione militare di un comune della Valle di Blegno, il venditore ambulante di sementi e alla fine, all'inizio del Novecento, per caso, per puro caso, come racconto nel libro, ha scoperto la fotografia e questo è diventato il suo grande amore e forse anche una passione che lo ha portato più che a migliorare le sue condizioni economiche, a peggiorarle, perché il fotografo a quell'epoca non dava nessuna garanzia finanziaria, anzi le spese erano molte e per cui questa sua passione creativa, artistica, l'ha portato alla miseria alla fine.
Lei che idea si è fatto di questo Roberton, come lo chiamavano lì in valle, che era un personaggio testardo e con un certo carattere?
Sì, diciamo che soprattutto ho scoperto dei risvolti che già intuivo, ma non credevo così marcati, di sofferenza e di difficoltà, di miseria da un lato, ma poi anche una personalità talmente forte con cui era difficilissimo convivere. Penso soprattutto alla sua famiglia. Lui ha avuto 6 figli, praticamente alla fine è morto in solitudine perché tutti lo hanno lasciato, a partire dalla moglie Linda, alle figlie, ai figli, e l'ultimo a rimanere con lui in modo testardo, anche se non costante, è stato Saulle, il più piccolo dei figli, che tra l'altro rappresenta la seconda voce narrante di questo romanzo.
Quello che ci resta oggi è appunto una fondazione a lui dedicata, con un patrimonio fotografico, oltre 5.000 lastre fotografiche da lui realizzate.
Esatto, e oltre a queste lastre, appunto, sul finire degli anni 80 furono ritrovati 2 grossi almanacchi per un totale di quasi 300 pagine, scritti in modo molto fitto a mano da Roberto Donetta, e una grossa fetta della corrispondenza scambiata soprattutto con i familiari. E io è da questo materiale soprattutto che mi sono lasciato ispirare per colmare i grandi vuoti che ci sono a livello di testimonianze, di documenti sulla sua vita, per cui il mio libro è una biografia ma romanzata, nel senso che ci sono dei buchi neri anche abbastanza prolungati che ho colmato con la mia fantasia e prendendo spunto da queste lettere e dagli scritti di Roberton.
Senza scarpe di Mario Casella, edito da Gabriele Capelli Editore, uscirà lunedì 5 settembre. E torniamo ad occuparci d'arte con un progetto promosso da Sirtaki. Lui è un regista e artista visuale ticinese. Tra i suoi ultimi lavori, l'immagine della stagione 2020-2021 dell'HAC, il murale I Liberi per la Biennale di Chiasso 2021 e l'opera permanente Borisca sulla facciata del Cinema Lux a Massagno. Il progetto consiste nell'affissione su un muro di un grande collage intitolato Adam, frutto della collaborazione tra l'artista e alcuni ragazzi minorenni non accompagnati richiedenti d'asilo del Centro Federale Pasture a Balerna. L'artista ha incontrato ragazzi di età compresa fra 13 e 17 anni per fare con loro dei laboratori creativi. Da questi lavori sono nati dei collage. Ne è stato scelto uno che è stato recentemente affisso in via Foce 7 a Lugano. E il titolo dell'opera è Adam. L'artista Sirtaki è qui con noi. Benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Come nasce questo progetto, questa collaborazione?
Ma il progetto nasce, diciamo, nel 2021 attraverso l'incontro con Margherita Rocchi, che è un'educatrice del Centro Pastura Balerna, che mi ha fatto vedere un disegno realizzato da questi ragazzi, da uno di questi ragazzi, e diciamo che il disegno raffigurava una scena di guerra che è stata un po' la scintilla. Nel senso, sono tornato a casa e mi sono detto: questi ragazzi forse hanno qualcosa da dire, e non conoscendo la lingua, venendo da lontano e magari facendo anche fatica a verbalizzare, usare delle parole specifiche per tirare fuori quello che hanno dentro, magari il collage, cioè la tecnica che uso io, potrebbe essergli d'aiuto. Perché? Perché è una tecnica puramente visuale e che non necessita, cioè che dà dei risultati immediati. Nel senso che non devi saper disegnare, non devi avere delle conoscenze o delle competenze per fare un volto, usi delle immagini fatte da altre e mettendo insieme dei pezzi veicoli un messaggio, mandi un messaggio.
E come siete arrivati al collage esposto appunto al Lido di Lugano, Adam? E poi perché si intitola Adam?
Il progetto si è svolto così. Noi abbiamo organizzato degli incontri con i ragazzi. Sono stati 8 in totale. A turno venivano su base volontaria, per me era importante che decidessero di fare questa cosa spontaneamente. Man mano che venivano i ragazzi e producevano questi collage, e quindi c'era questa gigantesca produzione di immagini, infatti ne hanno realizzati oltre 100, io mi sono detto: questi lavori non possono rimanere dentro il centro, cioè dobbiamo esporli, dobbiamo farli vedere. E da qui ho cominciato a riflettere, ed è chiaro, la prima cosa che viene in mente a una persona è: facciamo una mostra, li esponiamo. Però era una cosa che secondo me non rispecchiava quello che loro avevano dentro. Cioè loro avevano dentro un'urgenza di comunicare, e quindi una mostra alle nostre latitudini
su... uno spazio chiuso.
Esatto. Invece, riflettendo, mi sono detto: un muro, un murales... che ti obbliga, sei obbligato a vedere e che ti si scaraventa addosso, infatti è grande 6 metri, forse magari è meno contestualizzato di una mostra, ma forse l'impatto è più forte.
E ha anche più visibilità.
E ha molta più visibilità, sicuramente perché è stato realizzato alla Foce di Lugano, quindi durante l'estate soprattutto c'è un traffico di persone incredibili, di tutte le età tra l'altro.
Ecco, il titolo dell'opera è Adam. Perché Adam?
Adam è uno di questi ragazzi che ha partecipato agli incontri dove abbiamo fatto i collage e ha realizzato l'opera che poi noi abbiamo scelto e deciso di stampare, questo ingrandimento, e abbiamo deciso di incollare sul muro alla Foce.
Questo è un grandissimo murales, 6 metri,
sì.
E rappresenta una foresta. C'è un ragazzo che si arrampica, un ragazzo che sembrerebbe un migrante.
Ma allora, chiudete gli occhi, immaginate. Immaginate di avere un grande canneto di bambù che attraverso una scala le persone possono percorrere verso l'alto. Verso l'alto c'è una luce, quindi il canneto è scuro, però c'è la luce che filtra tra il canneto. E continuate a immaginate che da fuori, cioè da fuori l'immagine, c'è un ragazzo che lancia una fune e attacca questa canna di bambù un po' grossolanamente, fa un nodo e cerca di arrampicarsi, quindi da fuori. Lui è un ragazzo vestito con una mimetica, quindi si porta dietro qualche retaggio di guerra o di conflitti e cerca disperatamente di andare verso la luce. Lui non può prendere la scala, però tenta di arrampicarsi e andare verso la luce con la corda. E la cosa credo che è molto interessante è che questo ragazzo è attorniato da una certa aurea blu, e quindi è come se lui si portasse questo desiderio di libertà che è sempre con lui, no? E quindi cerca la rivalsa. Adam, il ragazzo che ha realizzato il collage, purtroppo non è potuto esserci durante la fissione perché era già stato trasferito in Vallese. Quindi io settimana scorsa sono andato a prenderlo e gli ho fatto questa sorpresa, perché abbiamo deciso di nascondergli tutto e fargli vedere il lavoro opera compiuta. E l'abbiamo messo davanti al suo muro, alla sua opera. Cioè, è stato incredulo, no? Perché? Perché questi ragazzi, soprattutto i primi mesi, non hanno documenti, e sono da soli e quindi fanno fatica a sentirsi al mondo, no? E quindi il fatto di vedere qualcosa di loro in centro città Lugano, esposto in quelle dimensioni, è chiaro che li riempie di felicità, ma soprattutto gli dà speranza per il futuro.
Beh, sarà stato molto emozionato Adam di vedere la sua opera scelta e appesa al muro.
Beh sì, l'emozione è stata molto grande. È stato interessante perché ci ha spiegato un po', io ho voluto un po' indagare il senso dell'opera. E lui non ce l'ha detto, però secondo me ha mandato un messaggio molto bello, perché lui ci ha detto: io avevo bisogno di comunicare qualcosa, avevo bisogno di inviare un messaggio. Queste sono state queste due frasi, così come ve le ho dette. E io lo trovo molto rappresentativo, perché è questo il punto, è il punto anche del mio lavoro. Cioè, io non svelo mai le mie opere, però ho bisogno di comunicarle.
Dunque, l'opera, il grande murale Adam, è esposto in via Foce 7 a Lugano e, insomma, se passate di lì potete ammirarlo. Io ringrazio l'artista Sirtaki per essere stato nostro ospite. Grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
E per oggi è tutto, 6 di sera Magazine termina qui, appuntamento a domani, ospite la ricercatrice Anna Bacchia, con lei ci occuperemo di suoni vocali, processi cognitivi, musica ed espressività intuitiva. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.